La storia in podcast di Focus.
Alla morte di Enrico VIII gli succederanno in successione i tre figli. Dapprima il figlio maschio, Edoardo, il figlio di Jane Seymour. Mi si consente qui una piccola digressione. Molto tempo dopo, a metà del Settecento, nel mezzo delle guerre dinastiche che attraversarono l'Europa continentale, Carlo VI d'Asburgo avrebbe emanato un documento, la pragmatica sanzione, per consentire l'accesso al trono d'Asburgo della figlia Maria Teresa. In quel contesto una donna non avrebbe potuto accedervi. Sul trono inglese è possibile invece per una donna ascendere al trono, ma in un ordine preciso, ovvero dando precedenza al figlio maschio. Dunque, benché Edoardo fosse il più piccolo, il più giovane dei tre figli di Enrico VIII, fu il primo ad ascendere al trono. Avevamo anticipato che le sue condizioni fisiche e di salute fossero assai precarie. Si trattò dunque di un regno brevissimo e si dovette affiancare al giovane re, dapprima in età minore, benché poi l'età minore per un sovrano terminasse a 12 anni, un consiglio di reggenza, il quale si affrettò a consolidare l'impianto ecclesiastico e dottrinario di quella ancora nascente Chiesa d'Inghilterra che Enrico VIII aveva stabilito. Ma Edoardo VI, per l'appunto, morì giovanissimo e a succedergli arrivò Maria, la figlia di Caterina. Maria era cattolica, per metà spagnola, era peraltro andata in sposa al re di Spagna, il re cattolicissimo, il re Filippo II. E Maria si impegnò da subito con uno straordinario zelo religioso in un'opera di ricattolicizzazione dell'Inghilterra, un'opera violentissima che le avrebbe guadagnato il titolo di Maria la Sanguinaria, Bloody Mary. Il suo governo lo percepiva insidiato dalla sua sorellastra, Elisabetta, una donna molto diversa, una donna intraprendente, curiosa, sportiva, istruita, poliglotta, soprattutto una donna protestante. Maria dispose per Elisabetta la detenzione nella Torre di Londra. Elisabetta trascorse quel periodo con grande apprensione e, dotata come le era di un grande eloquio e di una grande capacità di persuasione, seppe però convincere Maria a rilasciarla. Di lì a poco Maria avrebbe avuto quella che oggi definiremmo una gravidanza isterica, una gravidanza immaginaria. Si diffuse l'aspettativa dunque che sul trono d'Inghilterra ci sarebbe stata una successione di sovrani cattolici, ma per l'appunto non vi era alcuna gravidanza e di lì a poco Maria perse la vita. Ecco allora che Elisabetta accede al trono d'Inghilterra. Si tratterà di un regno lunghissimo, non lungo quanto quello di Elisabetta II, ma certamente un regno che avrebbe segnato un'epoca e per l'appunto si sarebbe parlato dell'età elisabettiana, età in cui avremmo visto fiorire il genio di Shakespeare. Elisabetta è una donna di grande indipendenza. Sceglie e decide ostinatamente di non sposarsi. Non che le mancassero dei pretendenti illustri, il re di Francia e lo stesso re di Spagna, Filippo II, che era già stato il marito di Maria, costantemente le chiede la mano. Ma Elisabetta è la sposa del suo regno, è determinata a preservare la sua indipendenza e determinata a mostrare di non avere bisogno di alcun uomo che garantisca per lei. Sceglie di fronteggiare la più grande potenza continentale, la Spagna, e di farlo sul piano mercantile, sul piano economico. Sostiene le operazioni di corsari, sostiene Francis Drake, che va a insidiare fin da presso i galeoni spagnoli che conducevano in Spagna i grandi tesori del Nuovo Mondo, e non disdegna che Francis Drake le ricche porzioni del suo bottino. Adotta una politica mercantilistica, protegge il naviglio inglese, ne protegge i traffici mercantili, vuole contenere le altre potenze marinare nei mari che circondano l'Inghilterra, cerca nuove alleanze con le emergenti potenze baltiche. Soprattutto si impegna a tutela delle minoranze protestanti perseguitate nel continente. Prende parte per gli insorti olandesi. Si stava consumando questo interminabile conflitto tra i Paesi Bassi spagnoli e la Spagna, quella che si disse la guerra degli 80 anni e che si sarebbe conclusa con la nascita di un nuovo Stato indipendente, la Repubblica delle Province Unite, destinata a grandissima fortuna. Elisabetta non fa mancare il supporto agli insorti contro la Spagna. Tanto basta perché Filippo II, il suo antico pretendente, decida di progettare un'invasione dell'Inghilterra, avvalendosi della sua straordinaria flotta che aveva dato prova di sé nel Mediterraneo nello scontro contro i turchi, predispone 160 navi, 30.000 uomini, che avrebbero dovuto imbarcare anche un contingente di truppe di stanza nelle Fiandre, al comando di Alessandro Farnese. Elisabetta è in apprensione. L'Inghilterra non ha l'esperienza di strategia militare sul mare che aveva certamente la Spagna, e tuttavia un geniale piano strategico viene approntato e decide di preparare alcune delle navi inglesi con delle pece. Nelle notte si diede fuoco a quelle navi e queste furono lanciate contro i possenti galeoni spagnoli ancorati al largo. La vista delle fiamme avrebbe suscitato il panico, e questo venne. Le navi si disancorarono in tutta fretta e avviarono una fuga precipitosa e caotica. Intanto, i ben più agili vascelli inglesi poterono ben più facilmente degli imponenti galeoni spagnoli trarre profitto e vantaggio dalle correnti ed eventi di quei mari che erano certamente a loro ben più noti. Il fatto poi che la fuga degli spagnoli li conducesse in una perigliosa e defatigante circumnavigazione delle isole britanniche determinò che 11.000 uomini perdessero la vita e 60 navi andassero perdute. Soprattutto andò smarrito il prestigio dell'invincibile armata. Era dunque l'avvio di una nuova storia per l'Inghilterra, una storia irresistibile di crescita, di progresso, di successi. Sarebbe sempre più divenuta la grande potenza dei mari. Ma Elisabetta aveva un nemico anche interno. Era Maria Stuarda, la regina di Scozia, la nipote di una sorella di Enrico VIII, sposa del re di Francia. Maria Stuarda si era contraddistinta per una condotta sentimentale e disinvolta e non aveva esitato a predisporre l'omicidio di uno dei suoi mariti per mano di uno dei suoi amanti. Tanto bastò perché il suo popolo e gli uomini della sua corte deliberarono la sua indegnità, inducendola a lasciare la Scozia e a trovare il riparo a Londra, proprio presso Elisabetta.
Ora
Elisabetta si ritrova dunque col nemico in casa. decide di non disporre per lei la detenzione nella torre. Tanto aveva fatto Maria Tudor con Elisabetta. Ma Elisabetta decide di non comminare lo stesso trattamento a una regina. Le viene invece intimato di risiedere in una residenza aristocratica nella quale ella poté godere di tutti i privilegi dovuti al suo rango. Certamente le fu negata la libertà di movimento. Quando ci si avvide che Maria Stuarda, pur dal suo confinamento, continuava ad intessere connivenze con il papato e a ordire complotti ai danni di Elisabetta, si decise di procedere a un processo, ad una condanna per tradimento e alla sua esecuzione per decapitazione. Maria Stuarda aveva rappresentato un nemico perché era madre di un figlio maschio. E quando Elisabetta fu vicina alla fine della sua esistenza, decise in maniera alquanto strategica e forse inattesa di designare la successione proprio il figlio di Maria, Giacomo I Stuart.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.